File 36. Pagina 264. Capitolo 14. La storta, l'ultima strage. Dopo l'ultima fucilazione avvenuta a Forte Bravetta il 3 giugno, i nazisti, costretti dalla pressione della celere avanzata degli alleati ad abbandonare Roma, decisero di trasferire gli ultimi 60 reclusi di via Tasso in Germania. In due camion fecero salire 30 prigionieri che raggiunsero prima Bologna e poi nel campo di Berlino Tempelhof per essere avviati al lavoro coatto. Verso le ore 20 del 3 giugno 1944 il terzo veicolo delle SS con 14 prigionieri lasciò via Tasso, dopo aver bruciato sulla strada molti documenti segreti e compromettenti, mentre l'ultimo veicolo non riuscì a partire e la quindicina di reclusi destinati in quel veicolo furono riportati in cella. Tra essi Giuseppe Albano, il gobbo del quarticciolo, e Arrigo Paladini. Ritorniamo sui 14 del terzo veicolo. Le SS si trascinarono con una febbrile urgente preparazione che risentiva del timore di abbandonare le loro prede alle confortevoli provvidenze dei sopravvenienti liberatori i 14 detenuti. Mani legate insieme al tergo del corpo, furono fatti affrettatamente salire sopra un camion ed allontanarsi velocemente da via Tasso, Troisio. Lungo il percorso, le SS furono costrette a diminuire progressivamente la velocità man mano che si avvicinavano ai carriaggi imbottigliati sulla via Cassia, Troisio, a causa della fuga precipitosa degli ormai ex occupanti di Roma. Esse quindi fecero fermare il loro camioncino SPA 38 davanti ad una rimessa della tenuta Grazioli, al chilometro 14.200 della Cassia, in località La Storta. I banditi, 4 SS tedesche e 2 SS italiane, contavano di ripartire con calma il giorno successivo e fecero discendere i prigionieri per rinchiuderli nella rimessa. Ma presi dal panico e bramosi di prendere il largo senza pesi fastidiosi alle costole, con ributtante cinismo decisero la soppressione delle loro vittime, Troisio. All'alba del giorno dopo, queste furono vilmente abbattute con un colpo di pistola alla nuca. Ho visto che li portavano giù, venivano tranquillamente, in fila indiana, uno dietro l'altro. Li facevano scendere da questo, chiamato l'ovile, dove rimettevano il bestiame. Ce l'avevano chiusi lì da 2 o 3 giorni. Sic. Questi si vede che avevano sete. Gli avevano promesso che li portavano a bere. C'era un fontanile lì sotto, anche con dell'acqua molto buona, fresca. Questi, capirai, 3 giorni che stavano chiusi dentro questo ovile, il caldo. Sono scesi. L'hanno messi in mezzo a quelle piante e poi l'hanno messi in fila. E appena stavano in fila, hanno cominciato a sparare delle raffiche di mitra e sono caduti giù tutti. Poi ho visto un ufficiale che ne prendeva uno per i capelli. Li alzava e gli dava il colpo di grazia per vedere se erano morti e poi se ne sono andati. Filadelfo Fetoni, testimone. I carnefici risalirono in fretta sul camioncino e si mescolarono con gli altri veicoli tedeschi in fuga. Di essi non si seppe più nulla. Troisio. I corpi furono trovati dopo 3 giorni da alcuni contadini, 14 cadaveri distesi uno accanto all'altro, i visi coperti di sangue raggrumato, le mani ancora legate dietro la schiena da piccole funi. Furono trasportati all'ospedale Santo Spirito da alcuni compagni dell'organizzazione militare comunista e subito dopo i funzionari del commissariato di Borgo procedettero alle constatazioni di legge per permettere il riconoscimento. Nel contempo si facevano le prime illazioni su quel misterioso camioncino che era stato visto allontanarsi velocemente da via Tasso. Una cosa era certa, non potevano essere persone destinate al lavoro forzato che risultavano non essere più partite da diverso tempo. L'ipotesi più accreditata fu quella che gli uccisi fossero vittime predestinate ad essere uccise in ogni caso, visto che tra esse vi era il pericoloso sindacalista Bruno Buozzi, che nella clandestinità aveva operato per la fondazione dell'Unitaria Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Sembra però più realistica l'ipotesi più ovvia e più in linea con la contingenza del momento, cioè che i fuggitivi, gravati dagli ultimi o quasi 14 detenuti di via Tasso, abbiano voluto sbarazzarsene, anche perché desiderosi di allontanarsi il più possibile verso il nord, sotto l'incalzare delle truppe alleate. L'11 giugno, nella chiesa del Gesù, l'Urbe dette il suo estremo saluto alle salme, così il nostro sensibile popolo ha raccolto il testamento morale che balza vivo e palpitante da tanto martirio. Troisio. Bruno Buozzi, nato a Ponte Lagoscuro, Ferrara, era un uomo con il carisma di leader del sindacalismo democratico e del socialismo riformista, con l'autorità che gli proveniva dalla lunga e mai cessata resistenza al fascismo. Nel 1941, rientrato in Francia dalla Spagna, fu arrestato dai nazisti e imprigionato a Tours, venne trasferito in Italia e inviato al confino a Montefalco, Perugia. Liberato dopo il 25 luglio 1943, quel 13 aprile 1944, quando i nazisti entrano nel suo rifugio alle falde del Gianicolo per arrestarlo, vanno a colpo sicuro e Nenni si chiede nei suoi diari se si tratti di delazione o di una imprudenza fatale, forbice, come avvenne per Montezemolo e per Colorni. Il leader sindacale fu arrestato la sera prima del giorno previsto per il suo trasferimento nel rifugio extraterritoriale del Laterano. Durante la permanenza in via Tasso, Buozzi tentò di nascondere la propria identità. Aveva documenti intestati allo sfollato salernitano Mario Alberti, ma era stato identificato e la sua vita, ben nota alle autorità fasciste tedesche, non lo raccomandava certo alla clemenza degli aguzzini. Il 13 aprile cadde nelle mani dell'SS quando gli accordi per la costituzione della Confederazione del Lavoro Unitaria insieme a Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi erano già in una fase molto avanzata, da dizionario biografico degli italiani. Gli ultimi momenti di Buozzi in via Tasso sono stati descritti da un compagno di cella, l'avvocato calabrese socialista Vittorio Bonfiglio, uno degli ultimi a vedere Buozzi vivo e sfuggito per puro caso. Non c'era posto per lui, come per altri 5 detenuti, sul terzo camioncino, dopo che un secondo non riusciva a partire. Rividi Bruno un po' emaciato per la prigionia inumana, ma con la bella testa eretta, lo sguardo sempre sereno. Egli ci venne incontro e pareva, mentre la sua consueta cordialità ci era di conforto, che si avviasse tranquillo ad una delle sue tante battaglie. Bruno ebbe come noi le mani legate dietro la schiena. Fu in quel momento che infilò nella tasca del suo pastrano il pacchetto di biancheria che abbiamo poi trovato sul suo cadavere. Alberto Pennacchi, tipografo, come ce ne furono tanti nella Resistenza, generosamente consapevoli dell'aiuto concreto che potevano dare attraverso la loro specializzazione. Musiani. Di fede socialista, era organizzatore delle azioni partigiane dell'Esquilino. Aveva combattuto il 10 e l'11 settembre a Porta Maggiore, negli ultimi scontri con i tedeschi per la difesa di Roma. Fu catturato dalle SS il 7 aprile a Ponte Garibaldi, durante un trasporto di armi. Fu portato a via Tasso, dove rimase per 2 mesi, e sottoposto alle più atroci torture, ma l'ira nazifascista non si piegò di fronte alla purezza della sua fede. Troisio. Saverio Tunetti, insegnante elementare d'origine palermitana, socialista. Fiero e colto, non si era fatto allettare da lusinghe di facili carriere nella scuola fascista e aveva preferito i disagi e le rinunzie di un'esistenza modesta e dignitosa. Anfim. Tunetti, nome di battaglia Salvatore, svolse una rischiosa e diffusa azione di propaganda, sfidando le ricerche delle milizie nazifasciste. Operò nei pressi di Valmontone, dove costituì un organizzato gruppo partigiano in appoggio alla banda di Colle Pardo, con lo scopo di combattere nelle retrovie tedesche del Frusinate. In contatto con il comando alleato, portò felicemente a termine nei pressi di Alatri un'operazione di passaggio delle linee di oltre 300 ex prigionieri alleati. Su incarico del Partito Socialista si trasferì a Roma per assumere il comando della terza zona, partecipando di persona a numerose azioni di sabotaggio. Inoltre, egli è ricordato per aver osato esporre la bandiera rossa il 1 maggio 1944 in via Flaminia, in occasione dello sciopero generale. Il suo arresto, a causa di una delazione, avvenne l'8 maggio nella sua abitazione di via del Vignola al Flaminio, da parte delle SS che lo trasportarono immediatamente via Tasso, ove subì maltrattamenti e torture. Fu proposto dal PSIUP per il conferimento della medaglia d'oro alla memoria, senza riscontro. Enrico Sorrentino era capitano dell'esercito e agente dell'OSS, Organization of Strategic Services, poi divenuta CIA, della Quinta Armata, di cui era membro anche Giglio. A lui era affidato un nucleo radiotrasmittente, mentre un secondo impianto era sotto il comando di Arrigo Paladini. Entrambi erano stati sbarcati da due sottomarini britannici sulla costa pesarese e separatamente raggiunsero Roma. Entrambi furono arrestati il 4 maggio alle 11:30 in piazzale della Croce Rossa, condotti dapprima all'ambasciata germanica a Villa Volkonsky, ove subirono violenti interrogatori per un giorno e una notte, e poi a via Tasso, dove sono tuttora visibili due graffiti sul muro della cella numero 2. Quello, inciso da Sorrentino, recita: «Mi risulta che alla sede dell'OSS c'è un traditore collegato via radio col nemico». E il graffito scritto da Paladini fa sapere che Enrico è stato portato al nord, mentre ignorava la sua sorte. Ma il destino fu diverso. Sorrentino morì alla storta, mentre Arrigo ebbe la fortuna di salvarsi. Edmondo Di Pillo, originario di Popoli, Pescara, direttore della sede romana della Bonprini Parodi Delfino, fu membro del consiglio direttivo dell'Unione Nazionale della Democrazia Italiana, di ispirazione massonica. Si gettò con entusiasmo e dedizione nella lotta antifascista. Sprezzante di ogni pericolo, egli avrebbe potuto sfuggire all'artiglio delle belve tedesche se non avesse voluto, fino all'ultimo, portarsi sulle posizioni più avanzate e pericolose della lotta, là dove il rischio era più certo e incombente, Troisio. Infatti, dopo l'armistizio, dismessa la divisa da tenente di fanteria, si mise in contatto con l'OSS e si pose al suo servizio, assumendo l'organizzazione del passaggio di agenti segreti e di radiotelegrafisti. In vista dello sbarco di Anzio Nettuno, svolse inoltre azione delicata, intelligente e pericolosissima, onde evitare la distruzione di importanti impianti idroelettrici e di assicurare la rapida occupazione da parte dei partigiani, Troisio. Il 27 maggio venne arrestato in via Eleonora Duse, insieme alla moglie Ero Ciancarelli, che aveva condiviso con lui i pericoli e i rischi della lotta clandestina, ed in particolare all'installazione di radio Ricce trasmittenti. Entrambi furono portati a via Tasso. La moglie fu più fortunata, perché venne liberata all'arrivo degli alleati. In via Tasso, nel Museo Storico della Liberazione, è ricordato non con una fotografia, ma con un disegno del pittore Michele Multedo, suo compagno di prigionia, militante del centro decimo del fronte militare. Edmondo è ritratto con le braccia legate dietro la schiena. Eugenio Arrighi, honduregno di origini italiane, era tenente d'artiglieria e ufficiale di collegamento con il comando alleato, attraversò più volte le linee nemiche, l'ultima volta per tentare la liberazione del generale Peppino Garibaldi. Fu arrestato nella giornata del 5 maggio in via Livorno, mentre stava trasmettendo con una radio clandestina in collegamento con la Quinta Armata. Vide le SS salire per prenderlo e riuscì ancora a trasmettere la notizia del suo imminente arresto. Ripa di Meana. Piero Dodi, di origine fiorentina, generale della riserva, bella figura di soldato e di gentiluomo integerrimo, fu uno dei fondatori della Società per il Cavallo Italiano, poi divenuta Federazione Italiana Sport Equestri e di cui era presidente. Qualche giorno dopo l'8 settembre entrò nella formazione di Montezemolo nel fronte militare clandestino di Roma. Si distinse per molte iniziative, tutte collegate e coordinate dal Montezemolo. Successivamente, anche a causa delle attivissime ricerche dei tedeschi per arrestarlo, lo consigliano a ritirarsi in un luogo più sicuro, Ripa di Meana. A lui faceva capo l'organizzazione Dodi, che utilizzava i fondi e i locali della società importazione ed esportazione Equini. Fu anch'egli arrestato il 5 maggio e portato a via Tasso, dove subì torture. Alfeo Brandi Marte, marchigiano di Loreto, era un brillante ingegnere elettrotecnico. In marina, maggiore delle armi navali, iniziava sin dai giorni dopo l'armistizio la sua coraggiosa opera nel fronte clandestino di resistenza. superando immani difficoltà, riusciva con scarsi mezzi da lui stesso apprestati ad effettuare vari collegamenti radiotelegrafici con le autorità nazionali ed alleate dell'Italia liberata. Motivazione della medaglia d'oro alla memoria. Geniale e avventuroso fu il colpo di mano organizzato da Brandi Marte nel magazzino dell'ufficio spedizioni della Marina in piazza Nicosia, dove con vari stratagemmi, compreso quello del travestimento da ufficiale tedesco, riuscì con i propri uomini ad impadronirsi di materiale radio, motori e strumenti di precisione destinati al nord. Per questo motivo venne soprannominato Primula Rossa. Sulla sua testa pendeva una taglia di 50.000 lire. Fu arrestato nella notte del 24 maggio nella sua abitazione di via Livorno, insieme al suo operatore Pappagallo, poi deportato e fucilato a Gries, Bolzano, il 4 settembre e condotto a via Tasso. Qui, nella cella numero 13, si legge un graffito a matita: pregasi avvertire la famiglia Brandi Marte, via Livorno 36, telefono 85 22 14, che Alfeo è partito per il nord, il 3-6-44. Baci a Bianca, papà e mamma. Lino Eramo, nato a Gioia del Colle, Bari, era avvocato civilista e consulente legale del Messaggero. La mattina del 20 maggio, alle 7 di mattina, tre SS lo trassero in arresto mentre era ancora a letto. Venne trascinato a via Tasso, dove fu sottoposto a lunghi e snervanti interrogatori. Il suo giornale gli dedicò il 6 giugno un commosso corsivo. Era il nostro amico caro, il nostro compagno fedele, il nostro collaboratore di tutti i momenti. Per quale incubo funesto avremmo mai potuto immaginare che oggi ne avremmo descritto l'orribile fine? La pietà e l'orrore si mescolano nel nostro animo. Vincenzo Conversi, citato nella sua biografia come ragioniere, secondo Peter Tompkins, responsabile dell'OSS in Italia, e lo storico Robert Katz, Vincenzo Conversi era il nome di copertura di Vincenzo Buonocore, radiooperatore a servizio dell'OSS. Della sua biografia, della sua fede antifascista, delle sue eventuali azioni, risulta poco. Egli aveva Vittorio come nome di battaglia e partecipava alle attività di collegamento con l'OSS. Ma è certo che i nazisti dovevano tenere in una certa considerazione la sua attività di resistente, dal momento che lo portarono a via Tasso, dove transitavano soltanto i politici e le persone sospettate di essere in contatto con gli alleati, Musiani. Si ricorda qui brevemente Libero De Angelis, ucciso con gli altri compagni alla storta, mentre si rimanda alla parte di questo studio dedicato alla Garbatella per un ricordo più completo della sua biografia. Si ricorda solamente che la scheda di Libero De Angelis presso il museo di via Tasso informa che egli, alle ore 13 dell'11 maggio, fu trasferito a Regina Celi nel braccio tedesco per essere di nuovo portato a via Tasso il 3 giugno. Egli fu dimesso in data 3-6-44, ore 16:30, a seguito di trasferimento alla polizia segreta, come si legge nella scheda conservata in via Tasso. Ma egli fu fatto salire su quel maledetto camion all'ultimo momento, al posto di un altro prigioniero, Ercole Piacentini, forse perché ritenuto più pericoloso del compagno. Luigi Castellani era un impiegato del Ministero dell'Interno. Già studente della Scuola d'Arte Ornamentali di Via di San Giacomo, con interessi artistici nel campo della xilografia, aveva partecipato sin dal 1928 con successo a numerose esposizioni, come le Biennali di Milano e Venezia. Fu arrestato in Viale del Re, Viale Trastevere, mentre si recava insieme al cognato ricercato dai tedeschi in casa di quest'ultimo, prima di trovare rifugio in un convento. Comunque Luigi, anche se non attivo antifascista, era iscritto al Partito Socialista. Il 4 aprile il suo arresto fu notificato dall'SS ai familiari, residenti in Viale Giotto 6. Dapprima fu trasportato al terzo braccio di Regina Celi, cella 279, il 23 maggio a via Tasso. Di lì, tramite un detenuto scarcerato e lettere nascoste nei colletti delle camicie, scrisse alla famiglia accorate parole, piene di speranza d'essere liberato. Ma qui dentro anche la speranza è una piccola lampada dalla fiamma esile, che ogni alito basta a turbare. Frederick Borian era un ebreo polacco, conosciuto come Raffaele dai partigiani socialisti della Matteotti. Arruolato forzatamente nell'esercito del Terzo Reich, appena giunto in Italia, disertò. Il suo spirito organizzativo gli valse l'incarico di comandante di una zona militare particolarmente delicata, in una fase che coincideva con l'arresto di numerosi capi militari. Si dedicò con entusiasmo alla riorganizzazione delle formazioni armate, alla propaganda fra le masse popolari e predispose un attivo collegamento radio con le armate alleate. Schedato e ricercato, cadde nella rete nazista ai primi di maggio 1944 e condotto a via Tasso. Giuliano Vassalli, anch'egli in via Tasso, ricordò la sua figura, un compagno che era più di un fratello. La 14ª vittima dell'eccidio della storta è rimasta a lungo ignota. Ora il mistero è stato risolto. Infatti, essa altri non era che Gabor Adler, alias John Armstrong, ebreo ungherese, arruolatosi nell'intelligence della British Army, arrestato in Sardegna con alcuni antifascisti locali, condotto a Roma il 1 maggio 1944 e imprigionato in via Tasso. Due partigiane imprigionate nel carcere nazista sono state le uniche testimoni oculari della presenza di Adler nella prigione nazista, prima di essere ucciso alla storta. I corpi delle 14 vittime, come già accennato, furono trasportati all'ospedale Santo Spirito, ma l'inglese sconosciuto non venne identificato e intorno alla sua bara, al funerale collettivo dell'11 giugno, non c'era alcuno che lo piangesse. Fu Fulvia di Meana che aveva lanciato molti anni fa un'ipotesi. Probabilmente un certo Armstrong, ripresa e avvalorata nell'estate del 2007 da due consulenti dell'ambasciata britannica, che lo identificarono con il capitano John Armstrong, agente dell'intelligence, infiltrato sotto falso nome e catturato dai nazisti. Solo nel 2008 lo studioso Giampaolo Pellizzaro ha saputo comporre il mosaico delle prove, delle testimonianze e dei documenti, fino ad arrivare alla sua tomba al riquadro 5 del Verano. Dal 4 giugno 2010, sia in via Labranca, al luogo dell'eccidio, che in via Cassia, accanto al Cippo, Gabor Adler è finalmente ricordato insieme agli altri 13. Pagina 271.